Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Il valore locativo deve essere stralciato dalle imposte. Il governo apre la campagna per la votazione del 28 settembre. Ai cantoni la scelta se tassare le abitazioni secondarie. La Curia di Lugano esprime vicinanza alle vittime e alle loro famiglie dopo la condanna dell'ex cappellano del Collegio Papio per abusi, una sentenza mite che sta facendo discutere. È fallito il tentativo di un trattato internazionale contro l'inquinamento della plastica. A Ginevra i rappresentanti di 185 paesi non sono riusciti a trovare un accordo. Toccante cerimonia a favore della pace a Gaza ieri a Marzabotto in Italia. Decine di persone hanno letto per ore l'elenco dei nomi degli oltre 12.000 bambini morti finora. Seconda notte di scontri durante le manifestazioni antigovernative in Serbia, in diverse città attaccate le sedi del partito del presidente Vučić. Votazioni del 28 settembre prossimo. Il Consiglio federale è sceso in campo questa mattina a sostegno della riforma dell'imposizione della proprietà abitativa. Per governo e Parlamento la situazione attuale favorisce un elevato indebitamento privato, mettendo in pericolo la stabilità del sistema finanziario. Per i contrari, invece, una riforma che amplierebbe la disparità di trattamento fra inquilini e proprietari. Da Berna, Alessio Veronelli.
Abolizione del valore locativo per abitazioni primarie e secondarie e con esso di gran parte delle deduzioni fiscali relative alla proprietà abitativa, lasciando però determinare ai singoli cantoni se riscuotere un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie destinate prevalentemente a uso proprio. Questo per evitare di scontrarsi con i cantoni alpini a vocazione turistica. Una modifica di legge al voto a fine settembre sostenuta da governo e Parlamento.
Also diese Reform begünstigt jene Eigenheimbesitzer, die ihre Hypothek weitgehend abbezahlt haben.
Una riforma che favorisce i proprietari gravati di ipoteche basse, che hanno dunque ampiamente estinto il debito, ha specificato la responsabile del Dipartimento delle Finanze, Karen Keller-Sutter. Alti livelli di indebitamento non sono favoriti e nemmeno incoraggiati o premiati. La riforma semplifica inoltre l'intera gestione degli immobili, poiché il valore non deve più essere sottoposto a perizie e le detrazioni fiscali verificate. Per Karin Keller-Sutter si tratta inoltre di dire ora sì o no al valore locativo, definito anche fittizio, una tassa risalente agli anni fra le due guerre mondiali, ma che genera importanti entrate per Confederazione, cantoni e comuni. Con gli attuali tassi ipotecari si ipotizzano infatti perdite fiscali per circa 1,8 miliardi di franchi, con tassi a partire dal 3% però si stimano maggiori entrate. Partiti borghesi tendenzialmente favorevoli alla modifica, sinistra e associazioni degli inquilini contrarie. Adriano Venuti è presidente dell'Associazione Inquilini, sezione Ticino.
Per gli inquilini è una questione di parità di trattamento. Gli inquilini non hanno nessuna possibilità di dedurre l'affitto, lo pagano e basta, lo pagano sempre più alto. Se si dovesse abolire il valore locativo, si aumenterebbe la disparità di trattamento tra inquilini e proprietari.
Per motivi strettamente fiscali invece, benché come detto abbiano la possibilità di introdurre una diversa imposta immobiliare, diversi cantoni sono preoccupati per questo possibile cambiamento costituzionale, che richiede dunque la doppia maggioranza di popolo e cantoni, con quest'ultima essere molto probabilmente determinante.
La diocesi di Lugano esprime vicinanza alle vittime degli abusi che hanno portato ieri alla condanna del sacerdote ed ex docente del Papio, del Collegio Papio di Ascona. Al prete la corte ha inflitto 18 mesi di carcere sospesi con la condizionale per reati sessuali. Camilla Luzzani.
Una condanna che sta facendo discutere da quando è stata emessa nel tardo pomeriggio di ieri a causa della discrepanza tra la richiesta dell'accusa e quanto deciso dalla corte presieduta dal giudice Amos Paniamenta. La procuratrice pubblica Valentina Tuoni chiedeva una condanna a 5 anni e mezzo di reclusione, mentre la difesa invocava una pena non superiore ai 3 anni con sospensione almeno parziale e aveva inoltre avanzato istanza per la scarcerazione immediata. Il presidente della Corte è dunque andato oltre le aspettative della difesa, accordando la scarcerazione e condannando il presbitero a 18 mesi sospesi. Ha inoltre richiamato in aula la magistrata, ritenendo la pena proposta fuori scala. La procuratrice ha però già annunciato che farà ricorso in appello. La Curia Vescovile ha intanto preso atto della sentenza e in un comunicato ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte per la sofferenza vissuta, assicurando disponibilità di ascolto e di supporto. Ha poi specificato che l'indagine canonica nei confronti del sacerdote prosegue e che sono ancora in corso le valutazioni per decidere la sua prossima residenza. Questo pomeriggio sentiremo anche una reazione dell'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy.
A Ginevra i dialoghi tra i 185 paesi riuniti per mettere a punto il primo trattato internazionale per fronteggiare l'inquinamento da plastica hanno portato a un nulla di fatto. Le discussioni erano in corso da circa 3 anni e si è sperato fino all'ultimo ieri di giungere ad un accordo, anche se c'erano oltre un centinaio di punti ancora da chiarire nel testo di compromesso presentato nella notte. Sofia Stroppini.
Le speranze che si riuscisse a trovare un accordo erano flebili dopo il fallimento dei negoziati in Corea del Sud al termine del 2024. La profonda distanza tra le parti lasciava già presagire quanto difficile potesse essere accogliere un testo giudicato soddisfacente da entrambe. Uno schieramento composto dai paesi intenzionati a regolamentare severamente l'intero ciclo della plastica, dalla produzione allo smaltimento. L'altro da quelli arroccati invece su posizioni opposte, composto dai principali produttori di plastica e petrolio. I testi redatti in precedenza erano stati scartati o perché troppo ambiziosi nell'obiettivo di mettere dei limiti all'industria della plastica o perché al contrario troppo moderati per poter portare un reale cambiamento. Ed è questo il caso dell'ultima bozza proposta, che si limitava, secondo l'Associated Press, a riconoscere l'insostenibilità degli attuali livelli di produzione e l'urgente necessità di agire. Per molti paesi però lo scopo della creazione del trattato era esattamente quello di agire, fissando per esempio un limite alla produzione di plastica, e non di mettere nero su bianco la necessità di fare qualcosa. Secondo un ONG ambientalista, gli autori hanno presentato un testo definito mediocre, che inserendosi a metà tra le parti non fa scalpore ma non cambia molto e rimane ben lontano dagli obiettivi.
E questa è stata una delusione cocente anche per la Svizzera. Il capo negoziatore elvetico Felix Wittli ha dichiarato che gli sforzi devono però continuare, ma prima occorre fare una pausa per decidere l'approccio da adottare nei futuri negoziati.
Non siamo riusciti a chiudere questo accordo positivamente. Il problema della plastica rimane ancora aperto, ma la Svizzera continua a impegnarsi affinché si raggiunga un'intesa a livello globale o perlomeno affinché si adottino misure globali in questo ambito.
Amin Akal Al-Kran, 11. Uda Amin Ahmed Abdel, 4. Jonathan Ziavi, 10.
Nomi, 12.111 nomi di bambini palestinesi e israeliani morti, uccisi nella guerra Gaza dal 7 ottobre 2023 ad oggi.
Aline Capsetar, 8.
La voce è quella del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza dei Vescovi Italiani, che ha dato il via ad una cerimonia durante la quale decine di persone si sono succedute ieri tra i ruderi della chiesa di Montesole nei dintorni di Bologna per completare il tragico elenco.
Ayman Mohamed Hamdan, pochi mesi.
Perché non siano solo dei numeri, ha detto Zuppi, e perché dal riconoscimento della sofferenza dei bambini possa nascere la pace. La chiesa di Montesole a Marzabotto 81 anni fa fu incendiata dai nazisti ed è il simbolo di una delle peggiori stragi naziste civili della Seconda Guerra Mondiale in Italia. In Serbia ieri notte si sono inaspriti gli scontri tra manifestanti pro e anti-governo. La polizia è intervenuta a Belgrado, Novi Sad, Valjevo e Niš. Le proteste degli studenti contro la corruzione e l'autoritarismo del governo di Vučić in corso da mesi sono riuscite a mobilitare ancora una volta decine di migliaia di persone e anche i sostenitori del governo si sono organizzati e sono scesi in piazza. La situazione resta molto tesa, come ci racconta Massimo Moratti, corrispondente a Belgrado dell'Osservatorio dei Balcani.
Gli incidenti sono tra chi protesta, appunto il movimento che è iniziato dagli studenti e adesso è stato ripreso dai consigli cittadini, e contro il partito al potere. E in questo senso ci sono stati diversi scontri tra supporters del partito che appaiono decisamente organizzati con un tanto di laser e petardi lanciati sulla folla e i manifestanti che hanno cercato di assaltare le sedi del partito. Il bilancio sta diventando sempre più serio. Ieri solo a Valjevo ci sono stati oltre 60 ricoveri in ospedale, 17 persone sono state fermate. E a Belgrado anche lì ci sono stati scontri. A Novi Sad quello che è successo che i manifestanti hanno praticamente devastato le sedi del partito, che erano state lasciate sguarnite sia dai membri del partito, ma ancora più preoccupante il fatto che non ci fosse la polizia a difendere, a proteggere le sedi del partito. Particolarmente preoccupante la presenza di personale militare in abiti civili, uno dei quali appunto per legittima difesa ha esploso un colpo di pistola in aria, che fanno parte dell'Agenzia della Sicurezza Militare e che sono spesso associati alla figura del fratello di Vučić, il presidente della Serbia, persona che è particolarmente invisa ai manifestanti. E questo è stato un elemento che ha fatto scatenare ancora di più le tensioni e la rabbia delle persone. Restiamo tutti a guardare quello che succede con il fiato sospeso, perché come ho detto c'è una sorta di escalation che non promette nulla di buono.
Si svolgerà oggi in Alaska l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, dovrebbe aver luogo attorno alle 21 ora svizzera. I leader europei e il presidente ucraino hanno esplicitato ieri la loro posizione in 5 punti che Trump avrebbe condiviso per la maggior parte durante la videoconferenza avvenuta. Ma resta il timore in Europa che il presidente statunitense dopo l'incontro torni a ricalcare le posizioni del Cremlino come è avvenuto nei primi mesi di quest'anno. Infatti quello di oggi in Alaska è soltanto l'ultimo di una serie di incontri che Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto nel corso degli ultimi 8 anni, una relazione personale calorosa, quella tra i due leader, condizionata durante il primo mandato di Trump dai sospetti di collusione con la Russia durante la campagna elettorale e ora nel secondo mandato dalla guerra in Ucraina. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Il 7 luglio 2017, la città portuale tedesca di Amburgo è il palcoscenico del primo faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin. L'occasione è il vertice del G20. Davanti alle telecamere, Trump si dice onorato di incontrare il presidente russo, che soltanto 3 anni prima aveva completato l'annessione della Crimea. Quella sera in Germania, ai margini della cena di gala, Trump confabula con Putin appoggiandosi esclusivamente alla traduzione dell'interprete russo. Nessun consigliere del presidente americano assiste alla conversazione.
What an honor it is to be here in Vietnam.
Nell'autunno dello stesso anno i due leader trascorrono parecchio tempo a chiacchierare in occasione del vertice dell'APEC, ospitato dal Vietnam. Sulla loro relazione e apparente reciproca ammirazione si affacciano però le ombre dell'inchiesta sul cosiddetto Russiagate, la presunta collusione della campagna Trump con agenti del Cremlino. Nel luglio 2018 i due leader si rivedono per la terza volta in Finlandia. Le relazioni tra Stati Uniti e Russia si sono deteriorate a causa della guerra civile in Siria. Esasperato per le indagini sulle interferenze russe, Trump afferma di credere più ai dinieghi di Putin che alle conclusioni delle proprie agenzie di intelligence.
My people came to me, they said they think it's Russia. I have President Putin, he just said it's not Russia.
I will say this, I don't see any reason why it would be.
Il defunto senatore repubblicano John McCain definisce la conferenza stampa di Trump una delle esibizioni più vergognose da parte di un presidente degli Stati Uniti.
No collusion. So they find no collusion. There was no collusion with the Russians.
Nel 2019 il procuratore speciale Robert Mueller scagiona la campagna Trump dall'accusa di collusione. A fine giugno Trump e Putin si ritrovano per un'ultima volta in occasione del G20 di Osaka in Giappone. Scherzosamente il presidente americano esorta l'omologo russo a non interferire nelle future elezioni presidenziali statunitensi.
I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled, and it will take me no longer than one day.
E così si arriva alla Trump bis, con sullo sfondo il dramma dell'invasione russa in Ucraina. E con un presidente degli Stati Uniti incapace di adottare una posizione coerente tra l'ammirazione per Putin, i battibecchi con Zelensky e il desiderio di profilarsi come uomo di pace.
I hope I'm going to be remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else.
In chiusura andiamo a Zurigo, dove domani si svolgerà la Limmatschwimmen, la nuotata popolare nell'emisfero del lago, generalmente spazio riservato alle imbarcazioni per un giorno all'anno. Il tratto di fiume che attraversa la città si trasforma in luogo di ritrovo e di svago per migliaia di persone, ci dice di più Manuele Ferrari.
Temperatura dell'acqua di almeno 21 gradi e una portata del fiume inferiore ai 110 metri cubi al secondo. Le condizioni necessarie per garantire la sicurezza di chi vorrà affrontare i 2 chilometri che separano la partenza posta al Frauenbad in centro città dall'arrivo all'Obererletten sono date. La situazione è rimasta a lungo incerta, spiega il responsabile media della manifestazione Stefan Weiss. Le forti precipitazioni di luglio ci hanno fatto temere il peggio. In passato, più di una volta, è stato necessario annullare l'appuntamento perché è troppo pericoloso entrare in acqua. Chi affronta la Limmat deve in ogni caso saper nuotare bene. I primi a gettarsi nel fiume alle 12 in punto saranno i partecipanti alla tradizionale competizione. Il tempo impiegato da chi gareggia è generalmente di 25 minuti o poco più. Anche 2 ore in acqua le passa invece chi si lascia trascinare dal lento scorrere del fiume. E anche quando le temperature fuori sono elevate può accadere che il corpo si irrigidisca per il freddo, motivo per il quale, continua Stefan Weiss, ogni 200 metri abbiamo delle barche di salvataggio pronte ad intervenire. 4.500 invece sono i posti disponibili per questo appuntamento nato nel 1945 e possibile oggi grazie al lavoro di oltre 200 volontari.
Ci fermiamo qui, ora la parola allo sport. Buona giornata.